Research Corner, l'angolo podcast dedicato alla ricerca dell'Università di Bologna. Benvenuti a una nuova puntata di Research Corner, lo spazio dove la ricerca dell'Università di Bologna si mette al microfono.
3, 2, 1.
Le prime puntate di questa rubrica sono dedicate ai temi dell'Agenda 2030 ed esplorano come le ricerche dell'Alma Mater contribuiscano a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Oggi affrontiamo un argomento trasversale a diversi obiettivi dell'Agenda 2030. Parleremo di plastica, o forse meglio dire di plastiche, perché sono tantissime quelle che riusciamo a produrre. Per orientarci sui vari tipi di plastiche e sulla loro gestione, parliamo con Cristian Torri, ricercatore al Dipartimento di Chimica. Passiamo poi la parola ad Augusto Bianchini, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale, che ci racconta che non è strettamente necessario rinunciare alla plastica, a patto che la progettazione e il ciclo vitale degli oggetti avvenga in un'ottica circolare, cioè presti attenzione a tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla sua ideazione al fine vita. Ma partiamo dall'inizio, e cioè dall'enorme successo di questo materiale.
Le plastiche sono un materiale, diciamo, che per definizione rappresenta la modernità. Sono emerse soprattutto nel secondo dopoguerra e si sono diffuse in virtù di due caratteristiche: essenzialmente il fatto che sono tante, hanno diverse proprietà, possono essere usate per tante applicazioni e sono economiche. Il petrolio da cui facciamo le plastiche costa poco, il petrolio costa meno di 30 centesimi al chilo, ci sono periodi in cui costa meno dell'acqua, e dal petrolio si ricava per l'appunto la plastica con costi che sono di solito inferiori ai 2 e talvolta anche all'euro al chilo, quindi è un valore estremamente modesto. Tanto per fare un esempio, è un valore inferiore al materiale più abbondante in natura, che è la cellulosa, che per esempio usiamo per fare la carta, che tuttora prevale sulla plastica in termini di quantità.
Al contrario della carta, le plastiche si degradano in tempi molto lunghi. Sono le parole di Cristian Torri, che ci ha anticipato che la stabilità e la variabilità delle plastiche, se da un lato sono caratteristiche positive, dall'altro rendono complicato il riciclo. Uno dei problemi del riciclo della plastica è legato proprio al fatto che molti prodotti non sono monomateriale, ma sono un mix di plastiche diverse. Sentiamo ancora dalle parole di Cristian Torri quali sono i metodi per riciclare la plastica.
E ad oggi ci sono tre metodi per riciclare le plastiche, essenzialmente, che vengono dette appunto il metodo meccanico, che in realtà è un metodo termico, nel senso che è un metodo che le rifonde, le riutilizza all'interno dello stesso sistema che le ha prodotte, nell'estrusore per l'appunto, un metodo chimico che le decompone e riproduce i monomeri che all'interno dell'industria sono stati usati per fare la plastica, oppure un metodo per dissoluzione per solvente, che è molto simile al metodo meccanico, ma è coadiuvato da un solvente e viene usato per quelle plastiche che non riescono a fondere a temperature basse. Essenzialmente il problema di tutti questi metodi è che possono lavorare quasi solo con plastiche relativamente omogenee e pulite, perché nel momento in cui andiamo a produrre un granulato che deve essere reintrodotto per fare della nuova plastica, non possiamo avere per esempio del polipropilene con un po' di polietilene, dobbiamo avere tutto polipropilene.
La complessità legata al riciclo, insieme alla scarsa biodegradabilità, conducono a problemi di gestione e quindi a problemi di dispersione della plastica nell'ambiente.
Adesso si pensa appunto che siamo sui 400 milioni di tonnellate, quindi quasi mezzo miliardo di tonnellate di plastica. Questa plastica viene in prevalenza raccolta all'incirca il 94% e questa poi a sua volta viene incenerita circa il 37%, riciclata in qualche modo al 27% e un 29% finisce ancora in discarica. Chiaramente in futuro si spera che sicuramente questa parte gestita poi diventi prevalentemente riciclata o alla peggio utilizzata per produrre energia. Il problema è che questo 6%, se moltiplichiamo 6% per 400 milioni di tonnellate, otteniamo un valore all'incirca di tra i 24 e i 30 milioni di tonnellate, che è una quantità prima di tutto enorme, e la riversiamo in ambiente. Una parte di questa quantità riversata in ambiente finisce in ambienti vulnerabili, per esempio l'oceano, e si accumula. Perché? Perché se abbiamo se noi facciamo questa, modellizziamo questo sistema ipotizzando una degradazione di circa 100 anni, quindi significa che se noi continuiamo così ci ritroveremo all'equilibrio con una quantità di plastica nell'oceano pari a 2,4 gigatonnellate, cioè miliardi di tonnellate, che è il famoso valore che è superiore alla massa del pesce nell'oceano. Quindi questa è una situazione che a cui non vorremmo arrivare.
Intervenire è certamente possibile, e anzi si stima che quel 6% di plastiche non gestite dovrebbe essere ridotto al 2%, ci ha raccontato Cristian Torri.
Il problema è che gran parte di questo 6% non è plastica persa nei paesi ricchi, molto probabilmente è semplicemente che esistono un gran numero di nazioni che non hanno un sistema di gestione della plastica. Dobbiamo o cominciare a raccoglierla e quindi rendere favorevole questa raccolta, e qui c'è la tematica del riciclaggio. Un'alternativa è quello chiaramente di sostituire, soprattutto in quei settori dove è facile la dispersione, con un materiale che anche nel malaugurato caso in cui venga rilasciato in ambiente si biodegrada. Questo è un approccio comunque che non è in opposizione all'idea del riciclaggio, quindi ridurre le perdite, ma al tempo stesso poi lavorare sul fornire una bioplastica che per la prima volta sia competitiva su base costo. Faccio notare che l'elemento del costo non è trascurabile, no? Perché comunque se noi vogliamo sostituire un quantitativo significativo, quindi parliamo di 50-100 milioni di tonnellate, una porzione significativa delle plastiche fossili con plastiche biodegradabili, all'attuale costo delle plastiche biodegradabili, che è superiore ai 4 euro al chilo, vi ricordate i valori che avevo detto prima per la plastica fossile, 1-2 euro al chilo, comporta di fatto una spesa globale molto molto elevata, cioè per esempio tra i 400 e i 1200 miliardi di euro, che è una cifra paragonabile al PIL italiano e su base mondiale magari fa anche poca paura, o 1-2-3 volte il PIL della Nigeria.
Possiamo guardare la complessità di questa tematica anche da un'altra prospettiva. La non biodegradabilità della plastica può diventare anche un punto di forza, perché rende il materiale capace di essere ristampato tutte le volte che vogliamo. Per rendere tutto ciò sostenibile, però, ci sono delle regole da rispettare, e sono quelle basate sui principi dell'economia circolare. Sentiamolo dalla voce di Augusto Bianchini, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale.
Ci si è resi conto che le risorse non sono infinite e quindi bisogna ridurre l'utilizzo di materie prime e bisogna ridurre la produzione dei rifiuti. Il tema vero è, diciamo, riuscire a far sì che le aziende possano implementare questo paradigma di economia circolare al proprio interno e quindi nei propri processi, andando, diciamo, a ripensare i propri processi nell'ottica di consumare meno e produrre meno rifiuti, quindi anche ripensando proprio il prodotto non solo nella sola sua fase di utilizzo e quindi negli, diciamo, aspetti tecnologici, ma anche su tutto il suo ciclo di vita, quindi fino anche poi al fine vita e al riutilizzo dei componenti dei materiali di cui questi oggetti sono costituiti.
Il ciclo di vita di un prodotto inizia con la sua progettazione. Questo primo step è essenziale per rendere il prodotto più efficiente e per rendere più sostenibile la sua produzione. Stiamo parlando di ecodesign.
L'ecodesign è proprio quella materia che si occupa di progettare dei prodotti e dei processi che possono, da un lato, efficientare il prodotto stesso, che quindi possa consumare meno, o il processo stesso, che quindi possa produrre un prodotto utilizzando meno risorse. E dall'altra, però, il fine vita è altrettanto importante. Basti pensare, ad esempio, ad una vaschetta di plastica, di quelle che troviamo nei supermercati, in cui compriamo il pollo, la frutta, eccetera. Sono vaschette che normalmente, se uno le pensa solo per un tema tecnologico, le farebbe con più tipi di plastiche, no? Da un certo punto di vista, no? Ottimizza certi aspetti anche economici, dall'altro però quella vaschetta lì non è recuperabile, perché è una fusione di più plastiche. Ripensare ad esempio il design l'eco-design della vaschetta del packaging plastico, ad esempio, vorrebbe dire andare verso la monomaterialità del packaging. Quindi se io realizzo un packaging di un solo materiale, solo ad esempio in PET, quindi non solo la vaschetta ma anche la colla, anche la pellicola sopra che chiude la vaschetta, quella vaschetta lì che, no, avrebbe comunque intrinsecamente in sé la non biodegradabilità e quindi sarebbe un qualcosa che l'Europa in questo momento sta condannando in maniera furente perché non è biodegradabile, dall'altra però, proprio perché è stata pensata in modo monomateriale, la sua non biodegradabilità la rende il miglior materiale per l'economia circolare. Non essendo biodegradabile, io la ristampo tutte le volte che voglio, perché non ci degrada. Quindi non uso più materia prima vergine, che è esattamente quello che l'economia circolare vuole. Quindi capisce bene che nel momento in cui io ripenso prodotti e processi, emergono nuove opportunità. Questo è il tema vero della sostenibilità. La sostenibilità è sia ambientale, ma è anche sociale, e il terzo pilastro della sostenibilità è quello economico.
È il mercato a richiedere la sostenibilità e le aziende devono posizionarsi per andare in questa direzione. In questo senso, il progetto Ricircola è un buon esempio. Nato da un'idea del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale, Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia, il progetto ha applicato un approccio circolare allo sviluppo e alla produzione di vaschette alimentari per la conservazione di pollo e uva. Ricircola ha sperimentato la possibilità di ridurre l'impatto della plastica senza eliminarla, coinvolgendo diverse realtà di filiera fino ad arrivare al consumatore. Sentiamo di cosa si tratta.
Il progetto, ad esempio, Ricircola ha preso dentro sia il termoformatore, quindi quello che fa le vaschette, che era il gruppo ILPA, poi i due produttori di carni e uva, che sono Amadori, Apofruit, e poi Conad. Ecco, lì il cittadino è stato incentivato a riportarci la vaschetta monomateriale, e poi ha riportato non al suo impianto di recupero, eccetera, ma ha riportato direttamente in bocca all'impianto di termoformatura. Quindi, mettendo insieme tutta la filiera produttiva fino anche al cittadino, è stato possibile trovare quella logica win-win che ha permesso a tutti i membri di portare a casa ognuno il proprio risultato.
La proiezione dei risultati di Ricircola su un periodo più lungo, cioè di 12 mesi, dice che potremmo registrare un più 126% della plastica riciclata, una riduzione del 57% del rifiuto inviato in discarica e la sostituzione del 36% di plastica vergine con plastica secondaria.
Quello che volevamo dimostrare è che se la sostenibilità viene approcciata in maniera quantitativa, permette di fare dei ragionamenti tipo industriale, no? Io quando vado in azienda, la domanda cruciale è: ma la sua azienda quanto è sostenibile? E la risposta al massimo è abbastanza. Questo è un termine totalmente qualitativo, no? Se gli avessi chiesto quanto è il suo fatturato, mi avrebbe risposto con euro fino al secondo decimale. Ecco, sulla sostenibilità tutto questo non c'è. Ecco, finché non arriveremo ad un parallelismo, no, della gestione dell'economia, anche la gestione della sostenibilità, sarà difficile pensare che questo nuovo paradigma dell'economia circolare possa diventare un qualcosa di concreto.
In chiusura di puntata, ritorniamo a un tema ricorrente in questa rubrica di Research Corner, cioè l'importanza dei dati. Anche in questo caso, uno dei limiti che al momento ostacolano l'integrazione di un approccio circolare è proprio la loro mancanza.
Le barriere al momento sono tante. Mancano i processi interni, mancano le competenze, mancano una chiarezza da parte del mercato, una chiarezza della normativa, mancano investimenti importanti. Ce n'è una più di queste, che secondo me è quella che fa la differenza, che è la mancanza di dati e di informazioni. Se vogliamo avere un approccio quantitativo, non possiamo fare a meno delle informazioni. Quindi il primo punto su cui un'azienda deve lavorare è passare da un'azienda product driven, cioè guidata dal prodotto, ad un'azienda data driven, guidata dai dati. Oggi il business richiede questo passaggio qua. E quindi, cominciare a guardare i dati, sistematizzare i dati, ci permette di essere competitivi. Questo è un aspetto che è sempre più chiaro agli imprenditori.
Siamo arrivati così alla fine di un'altra puntata di Research Corner, lo spazio dove la ricerca di Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, si mette al microfono. Vi aspettiamo la prossima settimana, sempre qui, stesso posto, ma nuova puntata.